Black holes.
Black holes. Black holes.
Buchi neri del palinsesto di Blackout,
che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
Buongiorno a tutte e a tutti, welcome a Racconti Ovali. Io sono Luca Wallace Costello e alla regia c'è il Manu. E per questa puntata andiamo in terra veneta, più precisamente a Treviso. 30 km a nord di Venezia, con i suoi storici fasti ed eleganti canali, Treviso ha 85.000 abitanti ed è una piccola cittadina di provincia. Ma per quel che ci riguarda, è uno dei principali centri dell'ovale nel bel paese. La prima squadra cittadina viene fondata nel 1932 e nella sua lunga storia ha vinto un totale di 15 campionati, l'ultimo dei quali nel 2010. La stagione successiva approda ad un livello superiore. Infatti è scelta unica italiana insieme alle Zebre di Parma per disputare il campionato interconfederale Pro 14, al quale partecipano club gallesi, irlandesi, scozzesi e dal 2017 anche due squadre sudafricane. Ma non voglio partire dal centro città per raccontare la storia di oggi, e quindi rechiamoci insieme a San Giuseppe, quartiere popolare posto sul lato ovest della città. Un tempo fu un municipio autonomo, che poi fisiologicamente viene inglobato dall'espansione urbana, ed oggi conta su per giù 5.500 anime. Siamo in periferia veneta a inizio anni 60, tra filari di vigna ed emigrazione verso le città industriali di tutta Europa ed oltre. Qui il quasi maggiorenne Natalino Cadamuro, classe 1945, getta il primo seme ovale nel territorio che sta tra contado ed urbe cittadina. El Nata coinvolge un bel gruppetto di ragazzi e cominciano gli allenamenti presso i campi della parrocchia. Per questi giovanissimi il gioco del rugby, con la sua combinazione di velocità e ruvidezza, di agilità e scontro fisico, è il gioco perfetto. Quella squadretta, che si allenava con i rintocchi del campanile della chiesa nelle orecchie e facendo fiato tra i saliscendi delle collinette circostanti, arriva nel 1964 a disputare a Roma la finale del campionato di categoria, perdendo di un soffio. Le premesse sono dunque molto buone, però Natalino per un paio d'anni tra lavoro e servizio militare nei pompieri non può allenare la sua giovane squadra. Nel 1969 torna e raduna intorno a sé la banda, che non aspettava altro. E il 2 agosto, riuniti nella stanzetta del Bar da Bepi, fondano l'associazione rugbistica Rugger Tarvisium 69. Cadamuro, poco più che 23enne, diventa il presidente tuttofare, l'appassionato allenatore e l'ispiratore del club. Del gruppuscolo di ragazzi non ancora maggiorenni fanno parte Ino Pizzolato, Achille Lauro, Gigi Cagnin, Franco Polloni e Oscar Gazzola. Loro sono insieme a qualche altro i primi giocatori ed incredibilmente erano altri tempi, i primi consiglieri della neonata società. Cadamuro era dichiaratamente comunista e molti dei ragazzi che diedero il là alla storia del Tarvisium, provenienti da background operaio e contadino, si riconoscevano in ideali di sinistra ed eguaglianza sociale. Tant'è che il colore scelto per la maglia era vermiglio acceso e l'inno della squadra viaggia sulle note di Bandiera Rossa.
Avanti, Ragaz, alla riscossa,
È proprio questa la squadra a cui il venetissimo autore teatrale Marco Paolini si è ispirato per il suo album d'aprile 74 e 5. Le parole di Luigino Pizzolato, iniziatore e storica fondamentale figura del club, intervistato da De Ciglia per Pedagogia della Palla Ovale, ci riportano una realtà più composita e guareschiana della provincia italiana dell'epoca. Ecco cosa dice. Diciamo che in una città tanto bianca la maglietta rossa della Tarvisium spiccava. Quello che importa dire è che il rugby ha salvato molti giovani, non dico tutti, ma molti sì. Ha contribuito sicuramente a mettere insieme persone che solo il rugby poteva mettere assieme. Persone strettamente di chiesa. Alle trasferte della domenica mattina c'erano giocatori che dovevano alzarsi alle 7 per andare alla messa. Persone di questo tipo, con altri, che alle 7 si alzavano per andare a fare propaganda per il PC, portando l'unità in giro per le case. Figli di operai e contadini con figli della buona borghesia trevigiana. Da noi hanno giocato tutti e molti sono amici ancora adesso. Quindi, un'aggregazione sociale trasversale con un imprinting rosso di ispirazione comunarda e una dinamica partecipativa coinvolgente che si traducono in un formidabile attaccamento per la maglia e nella singolare propensione alla lotta della squadra. La Tarvisium divenne presto una delle realtà più entusiasmanti del rugby di allora e dopo solo 4 anni di attività, al termine della stagione sportiva 72-73, vince il primo campionato nazionale Under 19. Nel decennio che va dal 74 all'84 arrivano per ben 6 volte in finale del campionato nazionale Under 19. In 2 occasioni arrivano secondi e per 4 volte, invece, alzano la coppa al cielo di campioni d'Italia di categoria. Sono solidi come l'aratro che solca i campi per la semina e spumeggianti come l'ottimo prosecco di queste lande. Sostanzioso rugby brut, altro che champagne. Non a caso, dice il sito della Tarvisium, quando agli inizi degli anni 80 emerge la voglia di trovare un simbolo in grado di evocare l'incomparabile spirito di gruppo dei Ruggers e il loro fortissimo legame con la terra d'origine, la risposta arriva naturale dall'osservazione del familiare paesaggio che si estende intorno al quartiere. Eccolo il simbolo, un grappolo d'uva all'interno di un ovale, 15 grani uniti al proprio graspo. Una squadra compatta, unita nella fatica e gioiosa nella festa, attitudine orgogliosa e fierezza della propria autonomia. In questo contesto trovano spazio le prime caparbie ragazze che si confrontano sui campi della WH. Le trevigiane che si allenano alla Tarvisium si danno il nome di Red Panthers, Pantere Rosse, e giocano la prima partita in assoluto del rugby femminile in Italia il 13 aprile 1980, vincendo contro il CUS Milano. Con la federazione italiana che le ostracizza ed intima agli arbitri ufficiali di non dirigerne le gare, è sotto egida WISP che si disputano i primi 7 campionati femminili, dall'85 al 91. Cadamuro, che nel frattempo si è affermato come arbitro e dirigerà 230 partite in Serie A e 25 incontri internazionali, francamente se ne infischia delle diffide e ignora più volte il divieto, dando evidente sostegno alla causa femminile. Anche qua si tratta di spirito Tarvisium.
Gli altri siamo quei che qua a Treviso giochiamo al rugby con la maglia rossa e a tutti sia di toppare inciso nel piasetose rugby e il vin de bossa. Sto graspo che gavemo qua sul petto dice che siamo squadra ben compatta che a volte mostrerà qualche difetto
ma in campo ne altri indemo par combattere.
Comunque, il Treviso Rugby, ai tempi Metalchrome e dal 78 Benetton, si interessò da subito alla nuova realtà, che per varie ragioni avrebbe potuto diventare un club satellite della blasonata squadra storica del centro. Ma alle magliette rosse, gelose della propria indipendenza, questo non interessava. Loro sono proprio un'altra storia. Va comunque detto che tra le due società dell'Ovale Trevigiano i rapporti sono sempre stati di ottima collaborazione. Forte degli eccezionali successi del settore giovanile, che d'altra parte, non essendoci una prima squadra, era l'unico ad esserci, la Rugger Star Visium si confrontava da pari con la Metalchrome Benetton, la quale inizialmente diventava lo sbocco naturale per chi dalla juniores delle magliette rosse proseguiva a livello seniores. Il rugby però ad un certo punto comincia a salire di livello, con i rimborsi spese dati ai giocatori che iniziano a lievitare e cominciano ad arrivare anche i primi stranieri. Così in Benetton i posti per i Ruggers erano sempre meno e inoltre con il passare delle stagioni erano sempre di più i giovani che terminavano il ciclo di juniores ed erano pronti per l'ovale adulto. Per ogni giovane rugbista la tanto agognata prima squadra è quella cosa che da pischello osservi con grandissima curiosità, cercando di carpire segreti ed informazioni, e che rimiri nelle gesta dei campionati seniores, attendendo con trepidazione che arrivi anche il tuo momento. Quindi a questo punto i soggetti più talentuosi, selezionati, continuano ad andare in Benetton, così da competere in una dimensione idonea, perché chi ha i numeri è giusto che possa confrontarsi ad alto livello. Mentre nell'82, con l'Italia che vince il Mundial della Palla Sferica, nasce la Seniores, che in 5 anni conquista 3 promozioni e sale rapidamente dalla C alla Serie A1, il massimo campionato, per una nuova strabiliante impresa della Rugby Tarvisium. Con uno spirito così si capisce perché un certo John Kirwan, leggenda neozelandese con 35 mete in 63 partite internazionali nel ruolo di ala, che gioca per 4 stagioni alla Benetton negli anni 80, quando torna nel bel paese per guidare la nazionale italiana nel ruolo di allenatore, si installa a Treviso e il figlio non lo manda a giocare nelle giovanili della Benetton, ma in quelle del Tarvisium. E quando intervistato gli chiedono il perché, risponde con marcato accento anglosassone così: perché mio figlio deve sentire profumo di fango, deve sentire doccia fredda, deve capire quali sono i valori di rugby. Poi, se diventerà grande, forte, giocherà negli All Blacks. Poi c'è un'altra storia notevole dell'ovale italiano, targata Ruggers. Infatti è casa magliette rosse che dà i natali rugbistici alla dinastia dei Francescato, una famiglia che evidentemente l'ovale d'eccellenza ce l'ha iscritto nel DNA e a cui viene dedicata una bella scheda da Ravagnani nel suo Storia del rugby mondiale dalle origini ad oggi. Babbo Oreste è fabbro trevigiano. Nel periodo del secondo conflitto mondiale non si sa bene per quali vicissitudini arriva in terra ecnusa, dove comincia a lavorare in miniera. Qui conosce Giovanna, si sposano e mettono su famiglia. I primi due figli nascono in Sardegna, poi a fine anni 50 il giovane nucleo decide di tornare al Veneto paterno e rientrati a Treviso prendono a lavorare la terra, all'epoca principale attività di quei territori. In totale hanno 8 figli. 6 maschi, tutti rugbisti, e 2 femmine. Probabilmente al giorno d'oggi avremmo trovato anche loro sui campi dell'ovale. Il primogenito, Luigi detto Nello, nato nel 52, è tra i giovani apripista fondatori dei Ruggers allenati da Cadamuro. Cascina Francescato infatti è nella zona San Giuseppe e tutti cominciano a muovere i primi passi ovali nella Tarvisium, per poi approdare tendenzialmente in Benetton, qualche volta altrove nell'alto livello. C'è da sapere che i Francescato giocano rigorosamente o come mediano di mischia o tra i centri e solo all'occorrenza, ma proprio in caso di estrema necessità, all'ala. I primi 3 fratelli nascono nel giro di 5 anni, Nello esordisce con l'Italia nel 72 e gioca 41 volte, segnando 6 mete, di cui 2 niente meno che agli All Blacks. Rino, secondogenito, soprannome Speedy per la sua rapidità, prima volta in nazionale nel 76, in totale 39 caps. Bruno, terzo, 7 partite in azzurro. Il 12 aprile 1981 l'Italia gioca contro la Romania in Coppa Fira e i tre fratelli Francescato, occasione unica, scendono in campo insieme nella linea dei tre quarti. Manuel, il quarto genito, dalla Tarvisium passerà alla Benetton e Luca, anche lui centro dei Ruggers, poi andrà a Parma. Per ultimo arriva uno ancora più particolare, se possibile, che porta il nome di Ivan Francescato. Ivan nasce nel 67 e la distanza dal fratello primogenito Nello è di 15 anni. Con una tale fratellanza maggiore di rugbisti, in casa non gli mancano certo dei maestri. La zona di sviluppo prossimale è, in psicologia, quell'area che un soggetto in formazione può raggiungere se accompagnato nell'apprendimento da una figura competente da osservare e con la quale affrontare un obiettivo. Ecco, il piccolo Ivan, dal punto di vista ovale, ha una zona di sviluppo prossimale a incremento familiare. Chi lo vide crescere negli anni 70 lo ricorda come un ragazzino instancabile, dal comportamento indocile, che gli procurò il soprannome di Selvaggio. Ivan esordisce come seniores con la sua maglia rossa della Tarvisium nel 1986 in Serie A2. E la stagione successiva, lui che di carte aveva il poker d'assi, va a giocare in Benetton. In biancoverde si impone quasi subito come secondo centro titolare e il numero 13 gli si cuce addosso. Una stagione di rodaggio con all'apertura quella macchina da punti dal nome Stefano Bettarello e la stagione successiva, vincendo in finale il derby contro Rovigo, il Treviso si laurea campione d'Italia. Ivan Francescato era alto tipo 1,78 m per un'ottantina di chili. Aveva una forza esplosiva portentosa, con una velocità incrementale bruciante, unita ad una peculiare visione di gioco che permetteva alla sua corsa di assumere traiettorie imprevedibili e da scartare gli avversari con la sua specialità, le schinche, cambi di direzione a tutta velocità che facevano andare a vuoto potenziali placcatori. Inoltre, Ivan era un difensore intransigente. Corpo compatto dal baricentro basso, praticava a suon di ribaltoni un'indomita istintività placcatrice. Tecnica sopraffina, individua i buchi nello schieramento avversario e se non ci sono li crea con scorribande indiane insieme al reparto veloce e segnando raffiche di mete. Dalla Benetton Treviso non se ne andrà più via, disputando 12 stagioni e vincendo 4 campionati ed una Coppa Italia. Il giovane Francescato si fa notare presto dai selezionatori azzurri e il 7 ottobre 1990 esordisce con il CT Fourcade, che decide di farlo giocare nella posizione numero 9. Si diceva poc'anzi, tecnica sopraffina, visione di gioco, paura di niente. Ivan va in regia da mediano e dà il benvenuto in nazionale con una meta nella partita vittoriosa con la Romania, valida per le qualificazioni al Mondiale del 91. Un mese e mezzo dopo, l'Italia ospita l'Unione Sovietica in Coppa Fira. Ivan, responsabilizzato, fa girare la squadra da vero playmaker. Ed anche qui suggella la vittoria per 34-12, segnando una delle 4 mete. È con queste prestazioni che si assicura il biglietto per il 15 titolare nella Coppa del Mondo 1991, giocata in England. L'Italia, senza particolare fortuna nella fase delle estrazioni, finisce in un girone di ferro. La prima partita è con gli Stati Uniti, ma le altre due sono contro due veri e propri titani ovali. Contro gli USA la prestazione è convincente e Francescato fa coppia in mediana con Diego Dominguez all'apertura. I due, con passaggi veloci e precisi, fanno viaggiare i tre quarti alla meraviglia, per tre delle quattro mete, una delle quali è segnata da Ivan, o Ivan, come lo chiamano a volte i commentatori anglofoni.
Ivan Franciscato, the man that cried in the dressing room before his first international for his country 12 months ago. What a superb try this is. Look at the space he found down the touchline and two big sidesteps. Look at this. Boom, Whitaker didn't have a show. Nelson comes across. He didn't have a show either. That is a brilliant try for Franciscato.
Il risultato finale è un netto 30-9 per gli azzurri. Le altre due partite sono contro i colossi d'Inghilterra e Nuova Zelanda. Ma agli All Blacks viene dato del filo da torcere. Infatti gli azzurri perdono con solo 10 punti di scarto, per un rispettabilissimo 31-21. E molti applausi per gli underdogs peninsulari. Questo è solo l'inizio, perché per la selezione azzurra comincia un decennio da protagonista. Nel 1993 arriva George Coste alla guida tecnica. Francese del sud, zona pirenaica, calli agricoli sulle mani e sangue caldo, ex mediano di Mischia. Ed entra in carica con la sua filosofia. Elevato livello di prestazione, analisi del gioco per non lasciare nulla al caso, certezza della difesa e duro lavoro comune. Insieme ad una visione olistica dell'atleta. Velocità, reattività, piano emotivo, condotta alimentare, forza, concentrazione, solidità mentale. Il potenziale per crescere è presente. E George spinge sul cambio di mentalità, sfidando i giocatori e puntando a obiettivi di alto livello. Combattere con le grandi guardandole negli occhi e dare continuità alle prestazioni. Cutitta in posizione di pilone, Giovannelli in terza centro, Dominguez apertura, Petrile estremo con il numero 15, Vaccari all'ala. Sono alcuni dei giocatori pilastro su cui si fonda questo slancio. E con l'arrivo di Alessandro Troncon, combattivo mediano al 9, Ivan, talento tra i talenti, prende posizione al centro della linea dei backs, con il 12 o con il numero 13. È in questa posizione che il 6 maggio 95 Francescato contribuisce alla prima vittoria di sempre contro l'Irlanda, per 22-12 nella sua Treviso. Sempre tra i centri, tutte e tre le partite del Mondiale 95, con un'Italia che parte male con una brutta batosta contro Samoa, per poi rimediare una sconfitta di misura per 27-20 con l'Inghilterra, vice campione in carica, e finire in bellezza con la prestigiosa vittoria per 31-25 contro i Pumas argentini. Ma la pessima prima prestazione impedisce agli azzurri di passare il turno. Ma questa è un'Italia in crescita costante, che si confronta ad alto livello. Affrontare gli azzurri non è più proprio una passeggiata, e le controparti adesso sentono il timore di perdere. Uno degli apici di questa squadra arriva a Grenoble il 22 marzo 1997. Questa è una data da segnarsi bene e da ricordare. Finale di Coppa FIRA, campionato europeo, ma senza le quattro selezioni celtico-britanniche. A contendersi il titolo, Italia è una fortissima Francia. Gli azzurri sono molto motivati e il fatto che in questa giornata abbiano delle cose da dimostrare si fa sentire in fretta. È il quinto minuto quando interrompono la trama offensiva gallica, poco oltre la metà campo. Il flanker veneto Sgorlon ruba palla e la alza per Troncon, che allarga a sinistra con un passaggio preciso che arriva diretto nelle mani di Francescato, il quale quest'oggi sulla schiena veste il numero 12. I francesi sono sbilanciati e lui, mulinando le gambe, innesta quello scatto bruciante di cui è capace, infilandosi nel buco tra ala e mediano avversari in recupero. 40 metri volati con i capelli lunghi al vento.
E ancora la Francia che riparte con il possesso dell'ovale, però sono bravi gli azzurri a fermare il gioco. Ancora la Francia e il tre quarti centro, e poi è l'ovale per gli azzurri. Francescato, Francescato ancora, conquista spazio, Francescato verso l'area di meta, attenzione, è meta, l'Italia in vantaggio dopo 5 minuti di gioco con Ivan Francescato.
Per aprire le danze di quella che è la partita perfetta, con l'Italia che vince per 40-32, respingendo tutti i tentativi di riemersione della Francia. Si tratta della prima volta. Sconfiggere la Francia ha un sogno coltivato a lungo. L'Italia tocca il cielo con un dito. Questa partita consacra gli azzurri e funge da testa d'ariete per l'allargamento da 5 a 6 nazioni del prestigioso antico torneo, a cui l'Italia avrà accesso nell'edizione 2000 con l'inizio del nuovo millennio, per il primissimo tanto agognato Six Nations. purtroppo Ivan non avrà il tempo di vedere realizzato questo esito, perché il 18 gennaio 1999 muore improvvisamente a 31 anni e nel fiore della carriera sportiva a causa di un arresto cardiaco. Il mondo del rugby piange uno dei suoi talenti più grandi. Generoso giocatore che con 16 mete in 38 presenze azzurre è stato protagonista assoluto dell'ascesa di quest'epoca. In sua memoria la Benetton Treviso ritira la maglia numero 13. Il secondo centro che gli succedono giocheranno con la 18. E la FIR nel 2006 gli dedica il nome della prima Accademia Federale. Con tutto il rispetto dovuto, ma soprattutto con quello voluto, siamo arrivati al momento dei saluti. E lo speciale saluto a Ivan lo vogliamo dare con le filosofiche parole ovali dell'ancora una volta saggio Ino Pizzolato, suo allenatore degli esordi con la maglietta rossa dei Ruggers. Un saluto ovale e a risentirci presto.
E chi seria sto can che salta e che non c'ha pa mai a baia? Chi sia cicala che un bel giorno a capisse che bisogna anche lavorare? E chi sarisi sti sette nani di Etervisium, che tanto ogni partia che ne sia il manco diese de nani che va in campo? E ora te dico questo: prima de na partia non sta a trovar scuse, scondendoti da drio infortuni, al fatto che altri se più bravi, al campo massa duro o massa moio. Se siamo in quindese e serve 150 mattoni, non sei dito che tutti gada portargene diese. Dentro una squadra che se tante persone e che se chi che se più forte e chi invece manco. Ma per tutti va la stessa regola. Ognuno ha da portare il massimo di quello che in quel momento riesce a far. E con sti mattoni, con ste piere, costruiamo la nostra casa dentro e fuori dal campo. E a nostra casa se chiama Tarvisio. Mi che domando a tutti i giocatori di partecipare attivamente a costruzione della squadra, in modo da creare un legame stretto con qualcosa che ognuno sente come suo. Per far questo ne vuole entusiasmo, perché l'entusiasmo ti permette di giocare senza sentir fatica. Anche se, a dire la verità, le vittorie più belle sono quelle più sofferte, con cui stai sacrificando qualcosa in più del solito. Però, tranquilli, il rugby non è solo che questo, anzi, prima di tutto è un gioco. Con te scomissi, se comandar su per la scala e picchete te alleni, picchete soghi, pite va su. E se te vuol, se te conservi intatta la voglia di imparare, non te finissi più di andare in alto. E se è una roba, dei volte i conti non torna. A scuola e ti insegna che 3 più 3 fa 6. Nel rugby, se ognuno gioca per conto suo, 3 più 3 fa 5. Ma quando che tutti gioca pa a squadra e i se pronti a aiutarsi un co che altro, e ora 3 più 3 fa 7. 7. Come i nani. E pa finir bastano de smentegarsi una roba. L'avversario più difficile da battere non gioca co che altra squadra, ma se quello che ognuno se porta dentro. E questo se tanto.
Thank you.
Black holes.
Bucchinaria del palinsesto di Blackout.